Perché una donna decide di emigrare? E quando lascia la propria terra d'origine, come lo fa? Le donne si spostano da sole o partono al seguito del proprio partner? E una volta arrivate in Canada, che cosa fanno? E tu, ti sei mai domandata cosa succede ad una donna quando cambia paese? Ti sei mai chiesto in che modo la migrazione femminile si differenzia da quella maschile? E ancora, quali opportunità, ma anche quali svantaggi traggono le donne dal contesto del percorso migratorio?
Attraverso le storie di 10 donne emiliano-romagnole che hanno deciso di lasciare la loro terra per trasferirsi in Canada, cercheremo di rispondere ad alcune di queste domande, ma soprattutto ci interrogheremo su cosa possa voler dire lasciare l'Italia al giorno d'oggi, a partire da una rilettura delle loro esperienze in quanto donne nella migrazione. Io sono Chiara Gius e assieme a Michela Zingone vi presentiamo Espatriate, storie di donne che lasciano l'Italia, un podcast in 5 puntate prodotto all'interno del progetto Traiettorie Migranti di Giovani Donne Emiliano Romagnole, il caso del Canada, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, in partnership con Indici Opponibili e finanziato dalla consulta per gli Emiliano Romagnoli nel mondo dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. Questo è il quarto episodio. La migrazione delle donne.
Io qua mi sento molto sicura, ecco, l'unica cosa che posso dire è che in Italia, come ragazza, anche quando uscivo, andavo in giro da sola a Bologna, che comunque insomma non è una città particolarmente, diciamo, problematica o pericolosa, però non mi sentivo tranquilla. E non mi ero mai reso conto di quanto questa cosa mi stressasse, finché non poi sono arrivata qui e ho notato che potevo andare in giro a tutte le ore del giorno e della notte. Cioè, vedi le ragazze che vanno a farsi una corsetta nel parco al buio, non so, alle 8 di sera, alle 9, alle 10, senza problemi. Cioè, questa sensazione, ti senti libera, non so come... Sì, è una sensazione di libertà.
E io sinceramente non me la sono sentita, cioè non mi sono sentita di accettare un lavoro per poi 3 mesi dopo dire sono incinta. E quindi io gliel'ho detto subito, gli ho detto io ho scoperto di essere incinta, ero alla nona settimana, quindi super presto. E ho detto io ve lo sto dicendo perché cioè, c'è una forte possibilità, insomma se tutto va bene, che io, cioè, non so se io riesco ad iniziare questo lavoro, o almeno se volete io lo inizio a giugno, però poi a settembre io me ne vado in maternità. Tra l'altro qui la maternità è lunga, è di un anno, tra un anno e 18 mesi puoi chiedere anche meno, però io sapevo di voler chiedere. E loro sono stati veramente carinissimi. Mi hanno detto subito, la prima cosa che mi hanno detto è stata congratulazioni, questa è una notizia bellissima, e mi hanno detto questo non cambia niente della nostra decisione, tu sei sempre la persona che noi vogliamo per questo lavoro.
Eravamo in Italia con la prima bambina, effettivamente i nonni aiutavano su tutto, qui è stato molto difficile, però scopre come vivono qui, come fanno qui i bambini, qua hanno tonnellate di bambini, molti più che in Italia, e ci sono mamme a casa che tengono dietro questi 3 bambini con 6 mesi di differenza, però ci sono anche professionisti che lavorano tutto il giorno e sono impegnati, e scopre che ti dici come fanno questi che non hanno i nonni o non hanno culturalmente l'idea del nonno che è lì che sta con i bambini tutto il giorno. E però sì, scopre che ci sono altri modi di organizzarsi, che la gente fa in altri modi e che diventa diverso, insomma, che non è impossibile perché un sacco di altre persone lo fanno solo in un modo diverso.
I figli poi appunto stanno crescendo, prenderanno la loro strada a un certo punto e quindi la possibilità forse di avere più tempo per custodire queste cose per me stessa. E poi niente, io come persona sono sempre lì in riflessione sulle scelte che abbiamo fatto, sulle mie scelte personali, ma più che altro la maniera di la mia maniera di rapportarmi a queste. Quindi ho capito che comunque i miei dubbi e le mie paure hanno avuto un ruolo fondamentale, che non mi hanno permesso di agire subito, di poter lanciarmi subito in magari in esperienze o lavori in cui magari adesso potrei essere altrove, ma non importa, si vede che dovevo prima dedicarmi alla mia famiglia e questo era il fulcro come madre e come donna.
Tutte le storie che abbiamo raccolto hanno come filo conduttore quello di metterci di fronte al racconto dell'esperienza di donne nella migrazione. Alcune di queste donne sono partite per il Canada da sole, mentre altre hanno lasciato l'Emilia Romagna in compagnia di un fratello, un compagno o un marito. Alcune si sono trasferite giovanissime, pronte per vivere esperienze nuove, forti della voglia di dare una forma inaspettata al loro futuro. Altre sono arrivate in Calabria in età più adulta, con una progettualità familiare e lavorativa già avviata. In molte sono sbarcate dall'aereo incinte o con bambini piccoli al seguito. Altre sono diventate madri solo dopo diversi anni trascorsi oltreoceano, altre ancora non hanno avuto figli. Tutte hanno lasciato la propria terra con la speranza di poter iniziare in Canada una vita differente da quella che altrimenti sarebbe stata loro riservata se fossero rimaste a vivere in Emilia Romagna. Una vita con un lavoro migliore e maggior benessere, certamente, ma anche da trascorrere in una società considerata più accogliente, giusta e democratica. Una società capace di offrire loro la possibilità di poter esprimere appieno il loro potenziale e dove potersi costruire un futuro indipendente e libero.
Al contrario di quello che si ritiene comunemente, le donne hanno sempre partecipato ai flussi migratori, raggiungendo già alla fine del 1800 percentuali di presenze non dissimili rispetto a quelle della loro controparte maschile. Se prima della metà del Novecento la mobilità delle donne era però spesso, anche se non sempre, ricollegabile alla loro partecipazione a progetti migratori di tipo familiare, negli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale l'emigrazione femminile comincia a rendersi maggiormente autonoma, con donne che si trasferiscono da sole per cercare lavoro in Europa e in Nord America. Il persistere della convinzione che ad emigrare siano quasi sempre uomini soli, che partono come pionieri alla scoperta di mondi sconosciuti per poi solo successivamente farsi raggiungere dalle proprie mogli o dalle proprie famiglie, appare come il risultato della normalizzazione di una serie di assunti legati ai ruoli di genere che per lungo tempo hanno influenzato il modo in cui si guardava le migrazioni. Infatti, come ci ricorda Donna Gabaccia, una tra le più importanti studiose della storia della migrazione italiana e della storia della migrazione femminile, anche all'interno delle ricerche accademiche, l'interesse per la mobilità delle donne compare tardivamente, più o meno verso la seconda metà degli anni 70. Concentrandosi inizialmente principalmente sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro e sulla gestione delle relazioni intergenerazionali e delle reti familiari all'interno dei contesti d'approdo, lo studio della mobilità delle donne si è col tempo ampliato e temi legati all'agency, alla partecipazione pubblica, alla disuguaglianza e alla discriminazione, favorendo letture più complesse e sfaccettate dei percorsi migratori femminili.
Una delle prime cose che io ho notato quando sono venuta qua è il poter tirare un sospiro di sollievo, perché qua non mi conosceva nessuno e io potevo girare per strada senza che nessuno mi guardasse. Cosa che invece io mi sono sempre sentita... sia soprattutto nei paesi più piccoli, Calderara e Pegola, Bologna magari un po' meno, ma c'è sempre stato uno sguardo di giudizio in generale, credo. Anche il fatto, per esempio, che qua puoi andare a fare la spesa in pigiama e nessuno gliene frega. Non puoi andare alla coppia in pigiama, non esiste. Per cui c'è sempre stato questo sguardo di giudizio. E vari e tanti episodi comunque di... quello che ho imparato dopo fosse un sessismo, cioè anche il fatto di prendere l'autobus da Calderara per andare a Laura Bassi a Bologna, o in generale le esperienze sugli autobus o camminando per strada, di commenti, apprezzamenti, quello che poi ho imparato a essere catcalling, erano veramente cose che capitavano spesso e che mi hanno sempre fatto sentire che non volevo stare lì, volevo andare via, non volevo essere guardata. non era una cosa che era solo mia, altre mie compagne, quando hai il rompiscatole che ti si struscia sull'autobus, non capitava solo a me, ma altre magari lo prendevano in maniera un po' più giocosa, ecco. Ma ripensandoci col senno del poi, dopo tutte queste cose che sono capitate, che questi giudizi, questi sguardi che ti senti quando sei là, non mi hanno fatto apprezzare il posto davvero. Sono sempre state sensazioni negative che io ho legato a quel posto.
Le donne hanno ormai raggiunto un grado di indipendenza senza precedenti nei confronti delle proprie scelte migratorie. Questo non significa però che vivano nella migrazione una condizione di parità rispetto agli uomini. Ancora oggi, per una molteplicità di ragioni, essere una donna migrante comporta il dover affrontare complessità e difficoltà legate specificatamente alla dimensione di genere. Ad esempio, la presenza di politiche migratorie che favoriscono l'ingresso di lavoratori da impiegare in settori dell'economia in cui le donne sono sottorappresentate costituisce un importante impedimento al raggiungimento della parità nell'accesso ai percorsi migratori. Questa esclusione rende effettivamente più difficile per una donna emigrare in maniera autonoma, cioè senza dover gravare sul visto di qualcun altro. Anche quando in possesso di un permesso di lavoro, le donne sono poi maggiormente soggette a pratiche di de-skilling, ovvero sia al mancato riconoscimento delle loro competenze e alla loro conseguente occupazione in lavori meno qualificati e peggio pagati. Inoltre, le donne migranti sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza e di vivere situazioni di maggior precarietà, soprattutto quando devono dipendere da altri per poter mantenere il proprio status migratorio.
Emigrare per le donne rappresenta una sfida che si declina in una molteplicità di contesti, che interseca una pluralità di situazioni e che talvolta si traduce nella necessità di dover far fronte alla richiesta di farsi carico non solo del peso della propria esperienza, ma anche di quella degli altri. Ad esempio, verso le donne che emigrano in compagnia della propria famiglia, c'è ancora spesso l'aspettativa che siano loro a dover fare un passo indietro nei confronti del mondo del lavoro per prendersi il tempo di accompagnare i propri cari nel periodo di assestamento che segue il momento del trasferimento. Alle donne migranti viene richiesto non solo di assumersi la responsabilità della maggior parte del lavoro familiare, ma anche di diventare il principale punto di riferimento emotivo per tutti i componenti delle loro famiglie. Insomma, oltre che a dover coordinare e svolgere una serie di attività legate alla gestione del lavoro domestico, alla cura dei figli, alla pianificazione degli impegni familiari, alla gestione delle formalità amministrative e burocratiche, le donne migranti devono anche facilitare la transizione emotiva delle loro famiglie ed assicurarsi che ciascun membro sia adeguatamente sostenuto nell'affrontare il periodo di transizione. Un compito questo che riveste una cruciale importanza per massimizzare le probabilità di buona riuscita del percorso migratorio e salvaguardare l'investimento economico, ma non solo, che ha reso il trasferimento possibile in primo luogo.
Siamo arrivati appunto nell'agosto del 2015. Ci siamo fatti la foto di rito appena arrivati, con queste tre più piccole appunto nel fagottino davanti e gli altri due che non sapevano cosa si sarebbero aspettati. E dopo una settimana sarebbe iniziata la scuola. Siamo arrivati il 26 di agosto e poco dopo, dopo il Labor Day, iniziava la scuola. E la scuola qui ha 5 anni, voleva dire senior kindergarten per mia figlia, che non parlava una parola d'inglese. Quindi diciamo che il primo vero ostacolo è stato più la mia preoccupazione di genitore, di mamma, nei confronti di mia figlia. All'epoca poi io prendevo i miei bambini, questi tre bambini, uno col passeggino, gli altri che mi seguivano a piedi, vedevo una biblioteca che faceva un evento, andavamo. Vedevo che organizzavano una festa di strada, andavamo. Cioè per me il blog to, che era questo blog di... in particolar modo all'epoca più di eventi, adesso molto più pubblicitario, di promozione di ristoranti, c'era anche quell'aspetto, ma diciamo che a me interessava quello di trovare eventi nel senso di esplorare, aprirmi, non era solo un modo per affezionarmi alla mia nuova vita, ma era soprattutto un modo per costruire nuovi riti e nuove abitudini e nuovi rituali per, in particolar modo, per i miei bambini. Dove io comunque sempre così dovevo essere, dovevo, probabilmente dovevo, ecco, forse è un lapsus che ha funzionato, dovevo essere così carica, così entusiasta, perché dovevo trasmettere a loro questa cosa. E da lì quindi abbiamo iniziato, soprattutto i primi anni, allora tutti gli anni a novembre andavamo alla Santa Parade, la festa alla scuola elementare per Natale, il mercatino di Natale, cioè dovevamo creare dei riti che già il secondo anno potevamo dire, ma ci siamo andati anche l'anno scorso, non ti ricordi? E dopodiché la terza volta i bambini, cioè erano loro ad aspettare, o non so, gli diceva, ah, adesso bambini arriva l'autunno, ah, allora andiamo a raccogliere le mele, mamma, sì, allora noleggiamo la macchina e andiamo in fattoria, sì, cioè tutta una serie di riti che abbiamo cercato di portarci avanti poi fino agli ultimi anni.
Trasferirsi in Canada per alcune delle nostre intervistate ha significato il dover venire a patti con il fatto di dover trascorrere alcuni importanti momenti delle loro vite lontane dalle proprie famiglie e dai propri affetti. Il conseguimento di un titolo di studio al termine di un percorso universitario, l'avvio di una convivenza, la scomparsa di una persona cara, l'esperienza della maternità, l'attribuzione della cittadinanza canadese sono alcuni esempi di quei passaggi di vita che non sempre queste donne sono riuscite a condividere con le persone a loro più care, i genitori, i fratelli, le sorelle, le amiche, gli amici più importanti. La mancanza di reti stabili su cui poter veramente contare, a cui potersi pienamente affidare, rappresenta indubbiamente uno degli elementi che genera maggior sofferenza ed apprensione e che può portare in alcuni casi anche a formulare dei ripensamenti rispetto alla progettualità migratoria in un'ottica di ritorno.
Il tema della maternità ritorna spesso nelle interviste raccolte per questa ricerca. Sia che i figli o le figlie fossero già nati prima del trasferimento in Canada, sia che siano nati successivamente. Il trovarsi in un paese straniero, quasi sempre senza un adeguato sistema di supporto familiare su cui poter contare, lascia spazio a mille dubbi e a mille preoccupazioni circa l'effettiva capacità di riuscire a portare avanti una progettualità familiare senza dover fare passi indietro nel lavoro e nella carriera. Al contempo, però, i percorsi di emancipazione ed empowerment femminile si accompagnano in alcuni casi alla possibilità di esplorare all'interno delle dinamiche di coppia nuovi equilibri nella distribuzione dei carichi di cura. Un cambiamento fortemente incentivato dal modello paritario promosso dalla società canadese. Si tratta della messa in atto finale di quella che la sociologa americana Paula England chiama Gender Revolution, ovvero sia il processo di superamento delle disuguaglianze che prevede che, in un mondo dove le donne lavorano e partecipano attivamente alla vita pubblica, ad un certo punto siano gli uomini a doversi fare carico di avere un ruolo sempre maggiore nella cura dei figli e nella condivisione delle attività domestiche.
In una situazione normale Matteo cucina, perché lui è molto bravo, gli piace, quindi lui, diciamo la verità, cucina quasi tutto. Mi faccio una colazione, però lui fa il resto. Io sicuramente faccio più, pulisco di più, faccio tutte le lavatrici, le faccio io, queste cose qua. Poi magari mi occupo di più della sezione bambini, non so, i vestiti dei bambini, comprare le visite ai bambini, le medicine, tutte queste piccole cose le faccio io. Però
Cecilia va in
Cecilia va all'asilo,
generale.
Cecilia va all'asilo. E durante la maternità ho assunto io la gestione della cucina, comunque essendo a casa, quindi preparavo quasi tutto. Magari per la cena io facevo lavoro di preparazione, poi Matteo faceva il tocco finale, diciamo. Però sicuramente facevo più io, perché comunque ero a casa così. Adesso in realtà la situazione è l'opposto, nel senso che io sono tornata a lavoro e lui è in paternità fino a settembre. Quindi si sono un po' invertiti i ruoli e lui fa quello che facevo io prima. Quindi adesso sta cucinando quasi sempre lui. Le lavatrici le fa spesso lui e io mi occupo, cioè lo aiuto, però chiaramente durante il giorno sono impegnata. Ti danno fino a un anno e mezzo, però te lo puoi dividere più o meno come vuoi tra i due genitori. Quindi noi abbiamo deciso di fare un anno io e 6 mesi lui. E poi invece a settembre Tommaso andrà all'asilo, lo stesso asilo in cui va Ceci. Quindi poi quando torneremo non lo so, è tutta una questione di di coordinarsi con lo schedule del lavoro, quindi ok, io la vado a prendere oggi, tu vai domani, dai, se oggi vai tu, io lo faccio, cioè tutto un po' così, no? Sicuramente sì, quando tornerà al lavoro Matteo sarà, la situazione sarà ancora più impegnativa.
Forza, solitudine, coraggio, opportunità sono parole che ricorrono spesso nei racconti delle nostre espatriate. Giorno dopo giorno aumenta la consapevolezza di quanto si possa essere forti come persone, soprattutto quando si cercano di conciliare i propri ruoli familiari in una terra nuova e straniera con le ambizioni e le aspettative legate alla propria crescita lavorativa e personale. I sensi di colpa quando si lavora non mancano, ma in molte delle donne che abbiamo intervistato viva la speranza che un giorno i loro figli e le loro figlie capiranno il senso delle fatiche che sono state fatte e le ragioni che le hanno determinate. Ad aiutare a farsi forza nelle difficoltà legate alla gestione della quotidianità c'è la consapevolezza di non essere sole e di stare costruendosi un futuro in una società che ha a cuore la parità di genere e che la promuove attivamente all'interno delle sue politiche.
Ciascuna storia che abbiamo raccolto ci mostra aspetti differenti dell'esperienza femminile nella migrazione e ci ricorda quanto sia ancora complesso navigare le dinamiche di genere all'interno dei processi migratori. Qualsiasi sia il punto di partenza e qualunque sia l'obiettivo perseguito con il proprio trasferimento, queste testimonianze toccano temi che hanno profondamente a che fare con l'essere donne nella migrazione. Dalla sensazione di sollievo nel non dover più sentirsi costantemente addosso il peso dello sguardo maschile, al senso di libertà e di sicurezza provato nel vedere giovani donne muoversi con confidenza all'interno dello spazio urbano, dallo sforzo di dover sostenere emotivamente coloro che amano, anche al costo di mettere da parte i loro bisogni e le loro insicurezze, fino alla ricerca di nuovi equilibri da costruire assieme ai propri partner nella gestione familiare. Tutti i racconti ci parlano di donne che, pur muovendosi per tentativi e tra mille contraddizioni, cercano con grande determinazione di trovare il proprio posto nel mondo.
Il Canada mi ha dato anche questo, il saper aspettare, la pazienza che nel frattempo costruisci delle cose senza paura, costruisci la tua voglia di vedere cosa succede ogni volta, di informarsi e di andare oltre quelle che sono i tuoi modi di vivere che avevi in Italia prima, cioè un altro sistema.
Quello che avete appena sentito era La migrazione delle donne, il quarto episodio di Espatriate, storie di donne che lasciano l'Italia, un podcast scritto da Chiara Gius in collaborazione con Michela Zingone all'interno del progetto Traiettorie migranti di giovani donne Emiliano Romagnole, il caso del Canada, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, realizzato sotto la supervisione della professoressa Pina Lalli. Il sound design è a cura di Indici Opponibili. Se ti è piaciuto questo contenuto, continua a seguirci per ascoltare il prossimo ed ultimo episodio, che avrà come titolo Legami.